La prima volta che qui in Trentino è stato fatto uno striscione con su scritto "Non si può morire così", era 11 anni fa e ne abbiamo scritti tanti, cioè ne abbiamo dovuto ripetere tante volte. Venerdì 9 aprile ad Ala, o meglio a Pilcante, che è una frazioncina di questo paese in Val d'Agarina, circa una ventina di chilometri da Rovereto, forse anche meno, una pattuglia di carabinieri intima l'alt all'auto guidata da Matteo Tenni. Matteo non ha la patente, che gli è stata ritirata già da un bel po', ha 44 anni ed è seguito dai servizi psichiatrici da diversi anni. Si dice che soffra di manie di persecuzione e deliri paranoici. Effettivamente la sua pagina Facebook, che io non ho letto per la verità, a parte qualche stralcio girato sulle chat in questi giorni, è piena di rimandi complottisti, di alieni che infilano microchip nel cervello, ma anche di carabinieri che non gli rendono facile la vita. Quindi Matteo non si ferma all'alt e va verso casa, non ha la patente e quindi ha paura, insomma, di fermarsi all'alt dei carabinieri. Va verso casa dove vive con sua madre, che è una donna sopra i 70 anni. Arriva e poco dopo di lui l'auto dei carabinieri, che probabilmente lo ha rincorso o anche no, visto che l'hanno riconosciuto, quindi sanno benissimo chi è, i problemi che ha, conoscono sua madre. Comunque sta di fatto che con l'auto entrano nel cortile di casa, valicando il cancello. E a questo punto la madre si affaccia. Vede l'auto dei carabinieri, vede suo figlio che esce dal garage impugnando un'ascia. I carabinieri sono fuori dall'auto verso il cancello. Quindi Matteo spacca i vetri dell'auto e Andreolli, scrivono i giornali, quindi sappiamo solo il cognome, punta la sua pistola di ordinanza contro Matteo. E lo colpisce ad una gamba, forando l'arteria poplitea, cioè sopra il ginocchio. E quindi Matteo muore dissanguato. A sua madre, che è un'infermiera, viene fisicamente impedito di tentare di soccorrere suo figlio e le viene addirittura proibito di avvicinarsi per un ultimo saluto. Le diranno che hanno provato a tamponare con una cintura e lei lo ha visto diventare sempre più bianco e poi morire. Lunedì, questo lunedì, è già stata effettuata l'autopsia, mentre il carabiniere non è ancora stato sentito perché è troppo scosso. Però invece la madre ha già ricevuto diverse visite da parte dell'arma, anche qualcuno da Trento che gli ha chiesto: "Signora, ma lei è sicura che i due carabinieri fossero fuori dall'auto? Non è che si sbaglia ed erano dentro?" Perché questo servirebbe a loro per avvalorare la tesi della legittima difesa di cui ha già parlato anche il PM incaricato dell'indagine. Per fortuna questa donna, nonostante la tragedia, io non so come fa a trovare questa forza, l'ammiro tantissimo, è estremamente lucida ed ha capito il tentativo di inganno e quindi ha ribadito quello che ha visto con i suoi occhi e che non credo che riuscirà mai a dimenticare. Purtroppo questo non è l'unico episodio legato al sistema repressivo in Trentino nell'ultimo mese che ha portato ad una morte. Anche domenica 14 marzo, nel carcere di Spinvigardolo a Trento, è morta una ragazza di 28 anni che da 4 anni era in carcere. Si chiamava Ambra Berti e lascia due figli piccoli. Non si capisce ancora come sia morta. All'inizio le autorità del carcere hanno detto cause naturali. Poi abuso di farmaci, l'abbiamo già sentita questa. Io sinceramente non sono ancora sicura se sia morta nella sua cella o in infermeria. È trapelato ad un certo punto che giorni prima avesse tentato il suicidio. Il magistrato di sorveglianza le aveva negato le misure alternative. sia nel caso di Ambra che in quello di Matteo si è riusciti a mettersi in contatto con i parenti. La nostra consapevolezza che non sarà nelle aule dei tribunali che la verità verrà scritta non ci impedisce di supportare le famiglie nei loro tentativi in questo senso. Soprattutto perché nell'uno e nell'altro caso non ci sembrano degli sprovveduti e soprattutto nel caso di Ambra non si respira nessuna fiducia nelle forze dell'ordine tra parenti e amici. Nel caso di Matteo questa coscienza per forza di cose, visto quello che ha visto e le pressioni che le stanno facendo, credo che insomma questa coscienza sia destinata ad essere. Dal canto nostro, tornando a focalizzarci sull'ultimo omicidio, quello di Matteo, credo che si sia riusciti con varie assemblee, incontrando la madre, tentando di contattare gli amici, a raccogliere lo sdegno di molti rispetto all'operato delle forze dell'ordine, ma anche tanto alle menzogne e ai racconti diffamanti dei giornali locali e nazionali. Psicopatico aggredisce i carabinieri con un'ascia, con una foto di Matteo che sembra il cattivo per spaventare i bambini e le vecchiette. Infatti una delle intenzioni della madre e di alcuni suoi amici è proprio sfatare questo dipinto da mostro che ne vogliono fare. Matteo era alto quasi 2 metri, ma chi l'ha conosciuto lo dipinge come un uomo mansueto. Nel caso dei carabinieri di Ala è risaputo in modo anche abbastanza trasversale, diciamo, all'interno della città, che sono veramente dei farabutti. Oggi, per esempio, durante il presidio ho conosciuto una donna nata ad Ala che mi ha confessato che appena ha potuto è scappata da quel paese e c'è tornata diversi anni fa per sostenere sua nipote, poco più che maggiorenne, che dopo una perquisizione da parte del capitano Bau, si chiama così, e Andreolli, quello coinvolto nell'omicidio di Matteo, era stata indagata, processata e condannata per spaccio di sostanze stupefacenti. La cosa è che la perquisizione che ha portato poi all'arresto di questa giovane ragazza è avvenuto nel pieno della notte con una pistola puntata alla tempia. Quindi diciamo che questo Andreolli è solito tirare fuori la pistola d'ordinanza. Oggi in piazza c'era tanta gente, anche di più di quella che mi sarei aspettata visto il clima di caccia al mostro che si era sviluppato sui giornali, alcune defezioni di persone che avevano detto che sarebbero venute, nonché i controlli sulla statale che erano molto plastici, nessuno è stato fermato, erano lì proprio per spaventare. Però fortunatamente non ci sono riusciti, quindi molte persone sono venute e anche diversi abitanti di Ala erano lì presenti in piazza e sono rimasti tutto il presidio ad ascoltare gli interventi, non solo sul caso di Matteo, ma anche su Ambra, in generale sulla gestione della pandemia, sul controllo poliziesco. Insomma, dalle facce e i commenti sembravano aver percepito molte delle cose che abbiamo vissuto anche noi. Qualcuno è, come dicevo prima, intervenuto per ricordare Matteo, che era un omone ma mite e gentile, vabbè, anche degli interventi abbastanza toccanti. E poi abbiamo ricordato Stefano Frapporti e il Circolo Cabana, dove abbiamo invitato chi volesse proseguire questo percorso, forse iniziato, per difenderci dai soprusi delle forze dell'ordine. Ed abbiamo detto che Stefano è morto al chiuso di una galera, quindi per noi è morto di carcere, che comunque quindi gli assassini sono loro, ma nel caso di Matteo sappiamo chi è stato, con la S maiuscola dello Stato, ma pure con nome e cognome. Vabbè, per il momento solo il cognome. Nel senso che si conosce già la dinamica, non c'è bisogno di aspettare le indagini della procura per parlare di assassinio e per dire con forza che questa morte è inaccettabile. E poi a presidio concluso, quando i più anziani volevano andare a cena, i più giovani hanno fatto un giro per il paese per fare un buca buca con i volantini avanzati. Il paese è un deserto, ma non solo non c'è nessuno per strada, sembra che non ci sia nessuno nelle case. Quindi vabbè, è stato fatto questo buca buca per tornare alle auto. Il gruppone ha fatto un pezzo di statale con lo striscione "Non si può morire così". Pure la statale era vuota. Da lontano è stata vista la cerere che si schierava, ma questa cosa in un primo momento non ha preoccupato perché tanto il gruppone poi avrebbe girato sulla sinistra per ritornare alle auto e poi disperdersi. Solo che i geni si sono schierati in modo per cui era impossibile ritornare verso la piazza. Avremmo dovuto rifare tutta la statale e fare di nuovo tutto il giro del paese per ritornare alla piazza. Si sono incaponiti, non volevano farci passare, quindi a un certo punto è cominciato un fuggi-fuggi generale. Le camionette della polizia che hanno cominciato a rincorrere in una stradina delle persone cercando di acquistare velocità, però per fortuna poi si è riusciti a calmarli. Poi qualcuno ha cercato di afferrare qualche ragazzino, tra l'altro del paese, ma anche lì tutto sommato è andato bene, solo che poi questi ragazzini si sono veramente innervositi. Cioè, erano nel loro paese, arrivano questi e no, non puoi girare di qua, ma sei cretino. E quindi, cioè, da lì è nata una situazione un po' difficile da vivere, perché comunque mi sa che da sempre questi ragazzetti si vivono lì in paese una situazione veramente di controllo e di abusi quotidiani di cui qualcuno ci ha parlato. Perquisizioni corporali, gente portata in caserma e presa a ceffoni, ramanzine quotidiane. Insomma, sto Bau, che fortunatamente adesso è andato in pensione a quanto pare da pochissimo tempo, è conosciuto in tutta la Valle Agarina come una grandissima insomma, uno sceriffo, ecco. Mentre adesso questo Andreoli, che in un primo momento pareva quello meno aggressivo dei due, poi invece quello che l'ha combinata peggio. Per cui, come hanno avuto un minimo una valvola di sfogo per potersi rifare con questi uomini in divisa, poi è stato insomma difficile ritornare a casa. Però poi ce l'abbiamo fatta. Sì, qualcuno ha detto oggi in piazza, fortunatamente non al microfono, insomma nei capannelli di persone che si sono formati, che se avessero avuto il taser questa cosa non sarebbe successa. Quello che è successo pochi giorni fa negli Stati Uniti ci ha dato il modo di dire, eh sì, meno male che non ci avevano pure il taser, se no pensando di prendere il taser comunque avrebbero sparato. In realtà quello che noi abbiamo risposto, sì, ma perché se io non mi fermo all'ALT, che tu mi conosci? E sai che non ho la patente, e sai che ho dei disturbi, perché mi devi rincorrere, entrare nel cancello di casa e anche volendo colpirmi col taser? Ed effettivamente a questo, insomma, molti hanno risposto che non c'è una risposta plausibile. Nel caso di Ambra non c'è stata nessuna risonanza mediatica, c'è stato un silenzio assordante. Dopo un presidio a Spini di Gardolo, a cui ha partecipato anche il suo ex compagno, abbiamo saputo la data dei funerali e siamo stati ai funerali di Ambra e ci siamo resi conto a un certo punto che c'era una assenza pesante. Non c'era una telecamera, zero. E ovviamente non ci siamo risposti che era una forma di attenzione e di rispetto del dolore, no, era proprio una volontà di mettere sotto silenzio questa faccenda. Però anche in quel caso è stata organizzata un'iniziativa a Bolzano, sui giardini del Talvera, che è questo fiume che attraversa la città, anche lì molto partecipata, che poi si è spostata sotto il carcere di Bolzano per salutare i detenuti. Quindi anche in questo caso l'intento è proprio quello di andare contro questa volontà di silenziare il tutto, perché nel caso di Gambra è ancora più triste la faccenda, e poi in questo caso non è morta proprio una sconosciuta, ma una ragazza che in città e non solo in molti conoscevano, e quindi non sarà facile per loro che questa cosa passi senza danni, diciamo. Gli ultimi due episodi di cui abbiamo parlato hanno un filo conduttore, e sono la consapevolezza dell'impunità delle forze dell'ordine e di chi li protegge, cioè la magistratura e i giornali. Sono cose che sarebbero avvenute anche nell'era pre-Covid, ma sicuramente a maggior ragione con lo strapotere, controllo poliziesco e la carta bianca assoluta che hanno avuto, hanno e avranno nella gestione delle cosiddette emergenze sociali, dai detenuti ai folli, ai psicopatici. Però di sicuro oggi fanno ancora più male, perché ancora più di una volta quella persona che è morta nel silenzio di una cella o col rumore assordante di una pallottola potresti essere tu, perché ci fermano tutti, ci controllano tutti, ci entrano nelle case e non ci lasciano vivere. Quindi le persecuzioni, gli alieni, cioè gli alieni erano i carabinieri, cioè purtroppo i nostri nemici non sono E.T. e i suoi cugini, ma sono persone della nostra stessa specie.